A volte gli incontri di box vengono interrotti anzitempo dall'arbitro. Non perché siano finiti i round o perché uno sia andato al tappeto, ma semplicemente perché quello non è un incontro, è un massacro. L'arbitro interrompe il match per manifesta superiorità. Lo stai ammazzando di botte, non riesce neanche a rispondere. È un attributo che dovremmo lasciarci dare dagli altri e mai assumere noi stessi per primi, per evitare di cadere anche noi in quello che definirei il reato di tracotanza anglosassone.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi inizio con una domanda. Quale paese ha inventato il calcio moderno? Sicuramente molti di voi non avrebbero dubbi nel rispondere l'Inghilterra. Effettivamente sono inglesi le regole codificate nell'Ottocento. Inglesi è la prima federazione calcistica, inglesi sono i primi club, i primi campionati, i primi professionisti e persino molte delle parole che utilizziamo ancora oggi per parlare di questo sport. Goal, corner, dribbling.
Non è super crunchy? Assolutamente.
Non si può dire croccante! Non si può dire! Non si può dire! Cristo di Dio! Super crunchy! Aveva ragione l'utente di prima allora, mannaggia! Cioè croccante usa croccante, no?
Per decenni il calcio mondiale parlò inglese. E così, quando all'inizio del Novecento il gioco cominciò a diffondersi in Europa e in Sud America, gli inglesi non si considerarono semplicemente una delle nazioni più forti, si considerarono i maestri indiscussi del mondo. Del resto, erano stati davvero loro a insegnare agli altri come si giocava. Marinai, commercianti, tecnici e lavoratori britannici avevano esportato il pallone nei porti e nelle città industriali di mezzo globo. Molti dei primi club dell'Europa continentale e del Sud America erano nati grazie a comunità britanniche presenti in quei paesi. Quando le squadre inglesi viaggiavano all'estero, vincevano facilmente. Quando la nazionale affrontava le squadre del continente, le batteva sempre. La convinzione della superiorità inglese non nasceva dunque dal nulla. Il problema è che a un certo punto gli inglesi smisero di verificare se questa superiorità fosse ancora corrispondente alla realtà. Quando la FIFA cominciò a organizzare il calcio internazionale, le federazioni britanniche mantennero con essa un rapporto complicato. L'Inghilterra era convinta che lo sport inventato dagli inglesi non avesse bisogno di essere amministrato da un'organizzazione internazionale, per di più con sede sul continente. E dunque nel 1928 le federazioni britanniche escono dalla FIFA, per varie ragioni. Una di queste in realtà è un contrasto sulla distinzione fra dilettanti e professionisti, sui rimborsi da riconoscere ai giocatori olimpici, questioni di soldi, insomma. Ma d'altra parte c'era anche un altro lato, cioè che la FIFA voleva organizzare questo suo mondiale autonomo, fra l'altro in Sud America. Gli inglesi erano quasi offesi e dunque comunicarono alla FIFA che loro sicuramente non intendevano partecipare. Anche perché, amici della FIFA, se veniamo noi e giochiamo noi, non vi divertite neanche. Il mondiale sarebbe già scritto. Questo sport l'abbiamo inventato noi. Fatevi il vostro bel mondiale, eh? Noi, casomai, vi aspettiamo a Wembley quando qualcuno vuole venire a sfidarci. Manifesta superiorità. Di conseguenza l'Inghilterra non partecipa ai primi tre mondiali, quello del 30 in Uruguay, quello del 34 in Italia e quello del 38 in Francia. Una rinuncia per loro affatto dolorosa, l'abbiamo detto, il loro campionato era il più antico e prestigioso. Le sfide contro Scozia, Galles e Irlanda sembravano più importanti di un giovane torneo internazionale disputato da squadrette che nella percezione britannica avevano appena imparato a giocare. E mentre l'Inghilterra rimaneva fuori dai mondiali, il resto del mondo continuava a giocare. L'Uruguay vince nel 30, l'Italia nel 34 e nel 38. In Sud America si sviluppavano scuole tecniche raffinatissime. Nell'Europa centrale, Austria, Cecoslovacchia e Ungheria sperimentavano nuovi sistemi di gioco. Gli allenatori studiavano tattiche, movimenti, preparazione atletica. Gli allievi non si limitavano a imitare il maestro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, le federazioni britanniche decisero, anche come segno di riappacificazione globale, di rientrare nella FIFA. E quattro anni più tardi l'Inghilterra decise di conceder la grazia di presentarsi finalmente al suo primo mondiale. Brasile 1950. E gli inglesi arrivano con una squadra strapiena di campioni. Billy Wright, Tom Finlay, Stan Mortensen, Stanley Matthews. Nomi che oggi non ci dicono niente, ma che all'epoca facevano brillare gli occhi. L'Inghilterra era considerata non tra le favorite, la chiara favorita per la vittoria finale, soprattutto in patria. Iniziò il torneo bene, battendo il Cile per 2-0. Si poteva fare di meglio, sì, qualche gol in più, ma è la prima partita, ci stiamo solo scaldando. La seconda partita si sarebbe giocata il 29 giugno a Belo Horizonte, contro gli Stati Uniti.
Estamos de nuevo en Belo Horizonte. De los altavoces saldrá hoy la noticia más sensacional del campeonato.
Sulla carta non avrebbe dovuto neanche essere una partita. Gli inglesi nel 1950 erano ormai professionisti affermati, mentre molti americani giocavano a calcio nel tempo libero. Nelle ricostruzioni di quella squadra compaiono un postino, un lavapiatti, un insegnante e un uomo che lavorava nel settore delle pompe funebri. Lo stesso allenatore statunitense Bill Jeffrey aveva dichiarato prima della gara che i suoi giocatori erano un po' come pecore pronte per essere mandate al macello. Ma pecore ostinate! Sarà che ci mandano al mattatoio, ma noi punteremo le zampe. Appena l'arbitro fischia, gli inglesi iniziano ad attaccare ferocemente. Colpiscono pali e traverse e costringono il portiere americano Frank Borg a una serie di interventi impossibili, dominando totalmente la partita. Fino al 38esimo minuto, quando Walter Barr calcia verso l'area inglese, il pallone sembra destinato tranquillamente al portiere Bert Williams, ma Joe Gatiens, statunitense, riesce a infilarsi e deviarlo di testa all'ultimo secondo. 1-0 per gli States.
Williams si emplea a fondo, però a los 38 minutos Gatiens lo batte irremissibilmente di un durissimo tiro. Estados Unidos 1, Inglaterra 0.
Gatiens era nato a Haiti, lavorava come lavapiatti, studiava alla Columbia University. Non sarebbe mai diventato cittadino americano, ma secondo i regolamenti dell'epoca avrebbe potuto giocare con gli Stati Uniti dopo aver dichiarato la propria intenzione di chiedere la cittadinanza. Un trucco per mettere dentro uno bravo a giocare. Per tutto il secondo tempo l'Inghilterra cerca il pareggio, prima ostinatamente, poi furiosamente e infine disperatamente. Perché il pareggio non arriva. Quando l'arbitro fischia la fine, gli Stati Uniti avevano ottenuto una delle vittorie più assurde della storia dello sport. E la notizia, in patria, sconvolse tutti. Molte persone semplicemente non vollero crederci. Deve esserci un errore, pensò così il direttore di una testata che il giorno dopo titolò «Inghilterra batte Stati Uniti 1-10». Gli era arrivato il telegramma con il risultato e aveva pensato che era molto più probabile che si fossero persi un 1 piuttosto che l'Inghilterra avesse perso con gli Stati Uniti d'America. La sconfitta non fu soltanto umiliante, fu decisiva, perché l'Inghilterra perse anche contro la Spagna e venne eliminata nella fase iniziale del suo primo mondiale. Il mito della manifesta superiorità inglese termina definitivamente 3 anni dopo, quando a Wembley a sfidare gli inglesi a casa loro, nella loro fortezza, arriva l'Ungheria, una delle squadre più innovative mai viste fino a quel momento. L'Inghilterra non aveva mai perso in casa contro una nazionale europea. Perderanno quel giorno e non sarà una sconfitta qualsiasi. L'Ungheria li travolgerà 6-3. Puskas realizzò anche una delle giocate più celebri della storia del calcio. Ricevette il pallone in area, lo trascinò indietro con la suola, lasciando scivolare a vuoto come un fissacchiotto il capitano della nazionale inglese Billy Wright, subito prima di infilare la palla sotto al set. Non era stata una vittoria qualsiasi, era stata una lezione. E negli anni successivi l'Inghilterra continuò a impararne parecchie di queste lezioni. Nel 54 viene eliminata nell'Uruguay, nel 58 non supera la fase a gironi, nel 62 viene eliminata dal Brasile. Poi arriva il 1966, quando il mondiale,
forse un po' anche per pietà a questo punto,
viene assegnato proprio agli inglesi. Il mondiale britannico del 66 fu quantomeno criticato per il suo arbitraggio. Ora, la nazionale allenata da Alf Ramsey superò effettivamente il girone senza subire gol, ma nei quarti di finale contro l'Argentina la partita fu davvero dura, da ogni punto di vista. Al 35esimo minuto, l'arbitro tedesco Kreitlin espulse il capitano argentino Rattin per proteste. Fino a qui nulla di strano, tranne per il fatto che i due non parlavano la stessa lingua. E non parlavano nessuna lingua in comune. Sì, al tempo era possibile. Di conseguenza, tutti gli argentini cercarono di accerchiare l'arbitro dicendo: come hai fatto a percepire un insulto se non c'è un modo di comunicare che conoscete? L'argentino inizialmente rifiutò di lasciare il campo e la partita rimase sospesa per diversi minuti. Alla fine vinse l'Inghilterra 1-0, gol di Hurst, ma quell'incontro alimentò in Argentina la convinzione che il torneo fosse pilotato.
No previous international, no other cup final, indeed nothing Wembley ever staged, matched the glamour of this event, the final of the World Cup. The cream of the world's players battle for the honor of playing on this arena on this afternoon. Waiting in the tunnel were England on the right and West Germany. When the moment came for the players to march out, 97,000 fans gave them the biggest roar of the competition.
In finale l'Inghilterra affronta la Germania Ovest. Dopo 90 minuti il risultato è di 2-2. Durante i supplementari sempre lui, Hurst, calcia il pallone verso la porta tedesca. Il pallone colpisce la parte inferiore della traversa, rimbalza vicino alla linea e torna in campo. Gol oppure no? Niente tecnologia.
No! It bounced out! Goal claimed England! No goal protested the Germans!
L'arbitro svizzero Dienst non riuscì a stabilirlo e guardò il guardaline sovietico Baramov. Baramov indicò il centro del campo. Gol. Le immagini non hanno mai chiuso completamente la discussione. Ancora oggi viene ricordato come uno dei gol più controversi nella storia delle finali mondiali. Nei secondi conclusivi, mentre alcuni spettatori stavano già entrando nel terreno di gioco, Hurst segna ancora 4-2, l'Inghilterra era campione del mondo. Aveva finalmente conquistato il torneo che per anni aveva orgogliosamente snobbato. Lo aveva fatto in casa, al termine di un'edizione segnata da due episodi che gli avversari avrebbero continuato a discutere per decenni. E se l'Inghilterra riuscì a riprendersi lo sport che aveva insegnato al mondo, lo fece solo per un'estate. Perché si può inventare uno sport, si può insegnarlo al mondo, ma quando il mondo impara a giocare, non esiste mai alcuna manifesta superiorità.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E se vi piace Wake Up Pills, vi ricordo di seguire il nostro podcast per restare sempre aggiornati sulle nuove pillole in uscita, lasciarci qualche commento o se volete una recensione e iscrivervi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.